18:35 minuti del domenica 31 dicembre 2023, naturalmente l'ultima puntata che fa il sottoscritto qua a Radio Cooperativa di quest'anno, perché ci sono delle notizie che non si fermano mai. Torneremo sulla questione di Gaza. Quello che ho in programma non penso cambiarlo, quello che non avevo in programma è sicuramente da prendere in considerazione, sono notizie che riguardano la Russia. Tanto il discorso, il consueto discorso di fine anno del capo del Cremlino è stato molto chiaro: non arretreremo mai, nessuno può dividerci. Attacco ucraino a Belgorod, su Belgorod il bilancio aumenta, i morti sono 24. Sto leggendo l'Ansa. Putin ha detto anche che possiamo risolvere i compiti più difficili. Poi ci sono altri discorsi, naturalmente con il presidente Mattarella, che parlerà dalle ore 20:30, quindi fra un paio di ore. Poi anche notizie che riguardano la Cina, che sarà sicuramente riunificata a Taiwan, ha detto Xi Jinping, e la nostra economia ancora più dinamica. Se ci concentriamo specificamente sulle notizie che vengono dalla Russia, non arretreremo mai, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di fine anno. Abbiamo dimostrato più volte che possiamo risolvere i compiti più difficili e che non arretreremo mai, perché nessuna forza può dividerci, ha affermato Putin. Anche se non ha evocato direttamente la guerra in Ucraina, Putin ha però reso omaggio ai soldati, i nostri eroi. Questo virgolettato, naturalmente. Nel 2023, riapro virgolette, abbiamo difeso con fermezza i nostri interessi nazionali, la nostra libertà e la nostra sicurezza, i nostri valori, ha detto nel discorso diffuso prima nell'estremo oriente russo, visto la differenza diffuso orario con Mosca. Il presidente ha assicurato che la Russia vive una fase storica e sarà ancora più forte l'anno prossimo. Quindi queste sono le promesse da parte di Putin. Chi lo sa cosa succederà nella guerra in Ucraina? Dobbiamo guidare dalle notizie degli ultimi giorni o settimane. E sicuramente non è il peggior momento per la Russia questo attuale. Sta finendo l'anno abbastanza vicino di quanto si potesse aspettare Vladimir Putin. È diverso, completamente opposta alla posizione dell'Ucraina. Anche là ci sono delle divisioni, vedremo come andrà a finire tutta questa storia, perché questo ci riguarda naturalmente tutta l'Europa. Io non so se, come sostiene il presidente ucraino, che l'attacco all'Ucraina è l'attacco a tutta l'Europa, che adesso tutta l'Europa è sotto rischio, però in ogni caso sicuramente di una o altra maniera colpisce a tutto il continente quello che sta succedendo in Ucraina. Allora, parlavo della Russia, parlavo molto velocemente della Cina, però ci sono delle notizie, come non poteva essere altrimenti, che riguardano il Medio Oriente, perché c'è una città praticamente colpita in questo periodo che è Rafah o Rafah. A Rafah, sempre la stessa agenzia, assicura che si scrutano il confine e le ruspe egiziani. Dobbiamo dar conto che ci sono feroci scontri e i civili si stanno avvicinando sempre di più, questa notizia di oggi, a Rafah. Stiamo parlando di più di 100.000 rifugiati. Va ricordato che sempre Gaza è stato uno dei territori, se non il più densamente popolato al mondo. Come se questo non bastasse, adesso ci sono buona parte della popolazione che si concentra in una sola zona. Quindi vogliamo immaginarci come è quella situazione a Rafah? Fra poco lo scopriremo, perché faremo un collegamento in esclusiva con un abitante di Rafah che ci racconterà cosa sta succedendo nelle ultime ore del 2023. E poi parleremo sulle diverse iniziative a favore che si fermino le armi, e quindi questi saranno gli argomenti che tratterà lo speciale Gustavo Claros oggi 31 dicembre 2023. È quello che sentirete in questa trasmissione, testimonianze esclusiva, testimonianze internazionali, e in nessun momento saremo infastiditi da una pubblicità che non vogliamo. Se vogliamo mantenere questo sistema di sostento e radio cooperativa, c'è bisogno di cosa? Anche nel 2024 avremo bisogno, più che mai direi, del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che lo potete dichiarare al momento della dichiarazione dei redditi, valga la redundanza, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Se volete scriverci, potete farlo alla mail che uso per questa trasmissione, che va in onda sempre sulle frequenze radio cooperative giovedì dalle 19:10, ovvero latinoamericano. La mail è latinoamericano@gmail.com. Dal punto di vista informativo non tanto, ma musicale sì, ci rilassiamo un po' e sentiamo a un cantante spagnolo. Suo nome è Sergio Dalma. E quando torniamo faremo il collegamento con Rafa.
Algo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo
con questa edizione dello speciale di Gustavo Claro. Se noi abbiamo ricevuto delle notizie che riguardano Gaza, soprattutto in una zona all'interno di Gaza particolarmente colpita come quella di Rafah, dove stanno arrivando secondo le Nazioni Unite oltre 100.000 rifugiati che scappano dal bombardamento israeliani, ma per parlare su questo cosa meglio che collegarci con questa zona della Palestina? E dall'altra parte della linea ci risponde Sami Abu Omar. Sami Abu Omar, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
Buonasera a lei, sì, benvenuto, praticamente è un piacere di sentirsi anche a voi.
Grazie mille per la sua disponibilità. Stavo parlando della difficile situazione a Rafah, vuol dare qualche aggiornamento come la situazione attuale?
Sì, la situazione a Rafah, soprattutto oggi dopo 86 giorni di guerra, è diventata più difficile di prima, perché diciamo Rafah è una città piccola, trova al confine con l'egiziano, con una popolazione di circa 350.000 in tutto il governato di Rafah. Ora, dopo questa guerra, dopo praticamente le richieste delle forze armate israeliane dalla popolazione di evacuarsi dal nord, dal centro di Gaza, anche una parte di Khan Yunis, tutta la gente è cominciata a venire a Rafah, dove la situazione è diventata più drammatica, più difficile. Soprattutto qui sono arrivati più di 1.100.000, anche 1.200.000 persone che stanno in piccola città. E ora la situazione praticamente è molto gravissima, soprattutto per l'alloggio. Tanta gente si trovano per strada perché non trovano alloggio. E quelle che più fortunate hanno qualcuno, c'è anche dell'aiuto umanitario, hanno trovato una tenda che è stata data a loro. Tanta altra gente non hanno trovato queste tende e hanno dovuto comprarsi praticamente quelli che, perché a Gaza non ci sono le tende, hanno comprato di qualche praticamente pezzo di legno, con asa di legno, qualche metro di plastica, di nylon, hanno fatto praticamente queste tende che per proteggere loro almeno del freddo e anche dalla pioggia. E un'altra cosa gravissima, soprattutto a Rafah, sulla situazione sia umanitaria che condizione sanitaria, condizione economica. già Rafa con questa popolazione gravissima non si trovano anche mercati o supermercati, negozi che hanno genere alimentare, perché sono tutti chiusi, perché sono 3 mesi e non entra niente per essere venduto o commercializzato, tutti i negozi vuoti. Le uniche cose che entrano sono quelle aiuto umanitari, che sono già scarsissimo, entrano, non ci bastano, praticamente fai i bisogni più meno di praticamente del 20 o il 10% alla popolazione, perché entrano soltanto 150, prima alle guerre entrava 60 camion, 50 camion, mentre in giorni normali entrava solo a Gaza 1000 camion di altre merci, altri elementi.
E cosa consiste questo?
Un altro
aiuto?
Problema.
Prego, prego, continui.
Sì, sì, un'altra cosa praticamente anche qui, questi aiuti sono praticamente consistono, sono tutte cose, roba in scatola, sono praticamente scatole di fave, fagioli, lenticchie, ceci e quell'altro. Però un altro problema, non si trovano praticamente da mangiare di frutta fresca o di, anche delle verdure fresche, perché sono già tutte le terre che coltivano, si trovano alla zona est, tutta la Siccia di Gaza, dove ci sono carri armati dove hanno distrutto tutti questi campi, queste serve. E un'altra cosa, sempre praticamente mancano le vitamine, manca proteina alla gente, perché non c'è carne, non ci sono, perché il carne praticamente ci è rimasto poco bestiame, che a un chilo di carne prima costava, diciamo, di costava 10 euro, ora costa 20 euro, non si trova. Un altro problema, ieri ho andato a comprare di uova, una uova costa 1 euro qui a casa diventata, perché ci sono pochissime uova praticamente. Un'altra, i bambini hanno problemi di nutrizione, perché anche le mamme che devono allattare i figli non trovano niente da mangiarsi praticamente per allattare, manca anche il latte per i bambini, pannolini, sistema sanitaria si è stato al collasso, soprattutto perché a Rafa soltanto esistono 2 ospedali, funzionano a pieno regime quando c'è il gasolio, e mentre non c'è il gasolio funzionano come quando ci bastano praticamente.
Poi immagino che di lavoro non se ne parla neanche, al di là dei prezzi che siano più alti, bisogna avere anche il lavoro, le risorse economiche per poter acquistare questo cibo, giusto?
Allora, su questo problema, un'altra, questa più grossa problema, tutte ora la popolazione 100% sono praticamente disoccupate, no? Perché non esiste nessun posto dove andare a lavorarsi, tutte praticamente scuole sono già bombardate o evacuate, università chiuse, non ci sono campi di andare a lavorare in agricoltura, non ci sono costruzioni, perché di bombardare dappertutto, qualcuno che ci lavora pochissimo in campo di agricolo, con le, qualche serretta che è rimasta, praticamente non ci riguarda nemmeno 1% della popolazione. E per questo anche la gente comincia, anche diciamo la prima volta nella storia di Gaza comincia la gente a soffrire da fame, non mai abbiamo passato un periodo così gravissimo, e la gente lo trovano praticamente un nis, un centesimo per comprare la roba, quelle che è più fortunato, quelle che riceve l'aiuto, che stanno nei rifugi o nella cambe o di queste praticamente delle tende che sono state consegnate dalla Mezzaluna Rossa di Limarate, l'altre praticamente quelle che stanno al loro conto, nessuno ce le guarda, no? Che nessuno le porta a loro niente. Per comprare una cosa praticamente deve andare a cercare a comprarla al mercato nero, perché quelle che la gente riceve le cose quando le vendano, i prezzi sono diventate più triplicate, anche delle volte 5 volte più del prezzo normale.
Continuare a conoscere meglio la situazione della vita quotidiana da parte degli abitanti o di chi si trova attualmente a Rafah. I bombardamenti ce ne sono spesso, ce ne sono ogni tanto?
No, ecco, bombardamenti soprattutto chi sa la Siccia di Gaza non è una grandissima, perché tutta praticamente lunga tutta la striscia 45 km per una larghezza, da la più larga parte sono 12 e metà di si trovano anche 7 km. Per questo praticamente qui è cagnone, sono praticamente attaccata a Rafa, dove stanno bombardando un continuo, non fermano mai. e qui si sente sempre. Poi ci sono stati bombardamenti ieri, tutta la notte bombardano la zona est di Rafah e ci sono delle morti, ci sono anche l'ospedale ora qui a Rafah, gli unici due ospedali sono già strapieni di feriti, di altra praticamente per vittime dalla guerra. Un'altra cosa importantissima da sapere alla gente, ci sono praticamente, come diceva anche l'UNICEF praticamente, qui ci sono più di 150.000 bambini che hanno delle malattie, dell'epidemia, soprattutto perché per mancanza dell'igiene, soprattutto l'igiene personale, perché manca l'acqua, non sta funzionando praticamente la rete idrica, perché i comuni non danno il gasolio praticamente per far funzionare i pozzi o per bombare l'acqua. L'unica acqua che le troviamo è quella delle pozzi. Ogni tanto ci sono degli laboratori che le fanno praticamente un po' di acqua dolce, praticamente verde. O ci sono quelli che arrivano un aiuto che le vende la gente, le vai a comprare una bottiglia da un litro di acqua, ti viene a costare quasi un euro, mentre prima costava un shekel e mezzo, o diciamo di un tè, praticamente 30 centesimi da euro. E questa una. Poi i prezzi sono stracari, sono prezzi di guerra. Ti immagini, per esempio, praticamente un chilo di carne ti viene a costare praticamente sono 75 shekel, sono quasi 20 euro, mentre prima costava 10 euro. È una cosa, praticamente anche verdure fresche non le trovi.
Si parla, nonostante gli episodi di genocidio, io non ho paura di usare questa parola, a parte di Israele contro i civili palestinesi, potrebbero essere trattative in corso per un cessate il fuoco. Non c'è niente di concreto in questo momento, però voi avete qualche speranza di che i bombardamenti contro i civili si fermino, che voi potiate migliorare la situazione?
Allora, perché qui c'è praticamente qui nella città di Gaza ci sono praticamente questo genocidio, ci sono questa pulizia etnica, c'è un massacro. Finora ci sono massacrati più di quasi 30.000 vittime, più del 60% di queste sono donne e bambini. Ora si parlava praticamente da ieri, si parlava di un possibile cessato di fuoco, praticamente una tregua per un mese, poi dopo si torna in bombardamento, non si sa quando. Però ora un'altra cosa più grave, se ci sono dopo cessato il fuoco sarà la situazione ancora più difficile, soprattutto perché sono state distrutte più del 70% delle case nella striscia di Gaza. Ti immagini, così quasi 1,5 milioni se non si trovano una casa, quelle lì cosa fanno loro? Poi ci sono tutte le strutture sanitarie, soprattutto al nord, anche Gaza City, anche a Khan Yunis, ora anche stanno distruggendo quella al centro della striscia di Gaza, e questa diventa una situazione ancora più drammatica dopo anche le cessate di fuoco. Forse sì, saranno meno bombardamenti, meno vittime, però condizioni di vita sarà più difficile. Sono state praticamente anche tutte le linee elettriche sono state bombardate, non esistono più. E qui si parlava soltanto praticamente, ieri sentivo di loro, si parlavano quasi, ci vuole 10 anni per ritornarsi alla vita normale, quelli che era prima di questa guerra, perché ora Israele sta facendo pulizia etnica, sta praticamente cancellando la Gaza come tutti i casi di Gaza, perché noi abbiamo stancato tutta la vita con il sudore, con la stanchezza dei miei papi, i miei genitori, tutti qui per costruire una casa, poi dopo non ce l'hai più, ce l'hai zero, ce l'hai serre, ma sei praticamente costretto a vivere una tenda, prima avevi acqua calda, avevi un pasto caldo, ora non c'è niente, ce l'hai tutto freddo, perché non trovo anche la legna, perché anche qui ci sono pochi alberi, perché Gaza non ci sono le foreste, praticamente ci sono tanto pochi alberi di olivo, di praticamente altri alberi di frutta, quindi la gente ha cominciato anche a tagliare questi alberi per accendere il fuoco, per scaldarsi acqua, per fare il pane, perché tutti i benefici sono fuori uso, non funziona per mancanza di corrente. Ora la gente comincia a fare, perché a noi come un qui non si può mangiare senza pane come qui a casa, per questo la gente quando si fanno hanno tornato a usare i forni di prima di quelli 50 anni fa praticamente di fare il pane. Non trovo la legna perché le fanno facendo questo pane con l'erba secca, qualcosa di un'erbacea, qualcosa del genere.
No, però
è una situazione sempre più drammatica.
Ma se ci fosse, qualora ci fosse questo accordo di cessate il fuoco, almeno temporaneo, almeno servirebbe per far entrare qualche aiuto umanitario in più, giusto?
Allora, io praticamente noi siamo la popolazione di Gaza, in tutta siamo al contrario di una praticamente una tregua da un mese, perché dopo un mese diventano praticamente un'altra guerra, praticamente diventa più forte, praticamente come l'hanno fatto l'altra tregua dove è durata una settimana, dove dopo sono intensificati i bombardamenti, hanno invaso Canyones e ora secondo la se fanno una tregua praticamente loro invadano anche Rafah, perché ieri sentivo anche loro vogliono praticamente arrivare anche a Rafah, praticamente perché vogliono finire invadere tutta la striscia di Gaza, non è soltanto un posto, perché hanno già fatto il nord, Gaza City, invasi il centro della striscia, Canyones. Ora la prossima volta tocca a Rafah, perché hanno già detto gli israeliani che lo vogliono anche e praticamente entrare via terra a Rafah.
Voi siete convinti che l'esercito israeliano andrà avanti fino alla fine?
Sì, perché ora questa condizione Israele andranno fino a praticamente a distruggere quelle uniche, perché ora è rimasta soltanto Rafah, non è distrutta. Il prossimo stappa di Israele tocca lì a distruggere Rafah, perché ce l'hanno loro, perché loro vogliono distruggere tutta la striscia di Gaza, dicono tutti i giorni che facciamo Gaza a tornarsi a 50 anni prima. No, ora hanno fatto tornare a 100 anni dietro, non è 50, perché 50 anni prima ci sono delle case, ora non ci sono più queste case.
Sì, sì. Lei prima si trovava a Khan Yunis, attualmente si trova a Rafah. Ha paura che prima o poi dovrà scappare in Egitto?
No, in Egitto non scappiamo in Egitto, perché non vogliamo andare a scappare, perché se scappiamo in Egitto praticamente o se ne mandano gente ci vuole ancora, perché la prima Nakba dal 48 è durata 5 anni, praticamente se andiamo in Egitto praticamente devono ancora trattare per altri 50 anni per tornarsi a Palestina. E quando siamo lasciati le case, i canoni ci hanno già distrutto tutte le case, però rimaniamo qui non lo so, perché non abbiamo intenzione di lasciarsi la nostra patria, perché andare in Egitto cosa fai? Ti lasciano lì nel Sinai al freddo, nei campi profughi, è una cosa praticamente diventa ancora più grave.
Lei parla adesso di freddo, ha parlato prima, di quale temperature stiamo parlando che state subendo soprattutto di sera, no?
Sì, perché noi siamo in un clima sempre, non è mediterraneo, qui la sera praticamente comincia ad arrivare a 10 a 7 gradi, il giorno ci sono 15, poi delle giornate di sole meno male che possiamo, però la sera praticamente che soffre, perché non ci sono coperte abbastanza, perché ognuno ci abbiamo una coperta leggerissima, quelli che abbiamo riuscito a comprarla o a trovarla. Più ci sono tanta gente, sono arrivati da casa con i vestiti che ce l'hanno loro, perché anche qui andare fronte a 1,5 milioni della popolazione che non hanno niente diventa una situazione molto difficile. Non ci sono scaldamenti, non ci sono le gambe per riscaldarsi, anche se l'accende il fuoco dentro la tenda praticamente si brucia la tenda, perché è fatta di plastica o di legno.
Vorrei chiedere sulla presenza o meno dei miliziani di Hamas. E soprattutto cosa ne pensa lei di questa versione secondo la quale Hamas non è interessato minimamente nella popolazione civile palestinese, è ben protetta sotto i rifugi, sotto i tunnel, mentre che espone la morte dinanzi agli attacchi israeliani i civili palestinesi?
Sì, Hamas non importa niente, nemmeno la comunità internazionale non importa niente, nemmeno il paese occidentale non importa niente dalla popolazione palestinese, perché praticamente l'Europa sta tutta con Israele, anche l'America che danno tutto il supporto, tutta l'arma a ammazzare i palestinesi. Hamas sì, sono nascosti nei loro tunnel e sta pagando un prezzo altissimo sulla popolazione civile palestinese. Ora anche nessuno del mondo si interessa di noi. Anche ultimamente c'ho un figlio praticamente ha 12 anni, mi diceva l'ultima volta che va, praticamente dice quelli che fanno studiare a scuola sono delle minche, perché dicono di fanno studiare sulla cultura di civile, di diritti umani, tutte queste cose, delle civiltà, e noi non vediamo niente, perché l'unico diritto che ci abbiamo, non abbiamo nessun diritto, nemmeno un diritto di morire in pace, perché moriamo bombardati o ammazzati. Questo praticamente che aspetta il popolo palestinese, nessuno interessato da loro, nemmeno sia né di Hamas, né dei paesi arabi, né dei paesi occidentali, nemmeno comunità internazionale, perché non ci sono anche soluzioni dell'ONU, no, praticamente c'è l'America o assumere il veto praticamente. Questo praticamente un genocidio, praticamente il mondo tutto è praticamente sta facendo questo genocidio al popolo palestinese.
Siamo a pochissime ore di iniziare il 2024. Quali speranze ha lei per l'anno che sta per iniziare, se ce le ha, no?
Sì, perché noi praticamente non siamo esisti, viviamo, abbiamo sempre l'esperanza di vivere, di continuare, perché noi siamo resilienza, abbiamo tanta resilienza del popolo. Speriamo che a un anno praticamente ci possa cessare il fuoco, un anno che migliori per la pace, che praticamente di vivere come vive il resto del mondo, che i nostri bambini vanno a giocare, praticamente di festeggiare l'anno, festeggiare le feste, almeno per loro un futuro migliore di quello che stiamo vivendo ora.
Questa è la speranza con la quale chiudiamo la testimonianza, credo molto, molto importante da sentire e risentire ancora, la testimonianza, dicevo, di Sami Abu Omar, che da Rafal ci parlava ai microfoni di Radio Cooperativa. Grazie e soprattutto buon anno nonostante la tragedia che state subendo. D'accordo, Sami? Alla prossima.
Sì, grazie a voi e buon anno a tutti, praticamente i popoli, praticamente buone feste a tutti quanti.
Grazie. È in un mondo che vive sin amor, eres tu mi libre canción, y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento en mitad del llanto y se eleva altísimo y va y vuela sobre el gesto de la gente, a todo lo más noble indiferente, ajeno al beso cálido de amor, de puro.
Sono le 19:11 del 31 dicembre 2023, quasi dobbiamo abituarci fra pochissimo a dire 2024, lo dico perché ci ascolta in diretta, perché magari ci ascoltate in replica il 7 gennaio. Poi torneremo con le solite dirette il 14. Stiamo dedicando per lo più, come in realtà l'abbiamo fatto nelle ultime trasmissioni, non ci siamo mai dedicati esclusivamente alla Palestina, ma sì, sicuramente è stato per lo più l'argomento di maggior interesse. In questo caso confesso che non siamo stati molto originali, perché ne hanno fatto in tanti. Il discorso è come trattare questa notizia, perché ci sono, a seconda del posizionamento che hanno, si dà maggior o minor importanza a quello che è capitato il 7 ottobre di quest'anno, quando è stato l'attacco ad Israele da parte di Hamas. In effetti ci sono tante pubblicazioni che continuano a parlare di questa giornata così nera. La Repubblica, per esempio, dice: le terribili prove che la magistratura sta raccogliendo per processare Hamas sul massacro del 7 ottobre. Poi afferma che in Israele lo paragonano al processo Adolf Eichmann, il nazista considerato l'architetto dell'Olocausto, che fu catturato dal Mossad in Argentina, portato a Gerusalemme, processato e impiccato nel 1962. In Israele lo paragonano a questo caso,
La Repubblica dice che Eichmann era uno dei responsabili del sterminio di 6 milioni di ebrei nei campi di concentramento del Terzo Reich. I terroristi di Hamas si sono resi responsabili della morte del maggior numero di ebrei uccisi in un giorno dalla Shoah in poi. Ma non sono soltanto i numeri a definire ciò che è accaduto. Apro virgolettato, quello del 7 ottobre è stato un attacco senza precedenti per la sua crudeltà. Chi lo dice questo? Kobi Sabtai, capo della polizia di Israele, al Wall Street Journal, che ha esaminato parte del materiale probatorio raccolto finora nell'indagine. Lo Stato di Israele, riapro virgolette, non si è mai trovato davanti a un crimine e un'istigazione di queste dimensioni, ha affermato Roy Seinsdorf, ex vice procuratore generale israeliano. Sarà, riapro virgolette, uno dei processi più importanti della nostra storia. Bisogna capire quale processo ci saranno a quello che è successo dopo il 7 ottobre. Sicuramente Netanyahu non la passerà molto bene, è pressoché scontato che il giorno dopo andrà a casa. Sentiamo dichiarazione molto brevi da parte di Netanyahu. Hanno eliminato 8.000 terroristi, ogni giorno di combattimento ne eliminiamo molto di più, i nostri guerrieri vinceranno e il popolo di Israele vincerà. Questo è quello che ha detto quest'oggi il premier israeliano, però ci sono alcune dichiarazioni che sorprendono da parte del premier. Per esempio che Israele ha una moralità senza precedenti nella guerra di Gaza e ha respinto l'accusa di Sudafrica, e non solo, aggiungo io, di aver commesso altri genocidi nel territorio palestinese. A proposito di questi crimini da parte di Israele, è direttamente collegato alle dichiarazioni di un ministro estremista, come il caso di Smotrich, il quale afferma che Israele dovrebbe discutere la ripresa degli insediamenti civili all'interno della striscia di Gaza come parte della sua pianificazione per l'enclave, una volta rovesciato il governo di Hamas. Chi lo ha detto questo? Il ministro delle finanze, Bezalel Smotrich, negando che, sentite questo, qualcuno dei circa 2 milioni di residenti a Gaza sia innocente. E chiedendo che Israele, a virgolette, incoraggi l'emigrazione volontaria del territorio. Parano addosso? Dubito che sia tanto volontario. Se uccidono la tua famiglia, i tuoi figli, di quale volontà stiamo parlando? Però questa dichiarazione, nessuno dei circa 2 milioni di residenti a Gaza sia innocente, parla da sé. Continua a leggere la notizia. Sempre apparso su Repubblica, dice: parlando al notiziario Channel 12, il leader del partito estrema destra Sionismo Religioso ha anche raddoppiato il suo rifiuto di trasferire i pagamenti delle tasse all'autorità palestinese per paura che il denaro possa arrivare a Gaza, rinunciando alle pressioni degli Stati Uniti. Dichiarazione, afferma il ministro: avremo un controllo di sicurezza e avremo bisogno che ci sia un controllo civile, ha detto Smotrich. Sono favorevole a cambiare completamente la realtà di Gaza, ad avere una conversazione sugli insediamenti nelle strisce di Gaza. Dovremo governare lì per molti anni. Allora, respiriamo un po'. Respiriamo un po' con la bella musica, bella, bella, bella sin alma, bella senza anima, interpretato da Sergio Dalma, un brano celeberrimo qui in Italia. Quando torniamo proviamo a fare un altro collegamento, a fra poco.
Allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quiero decírtelo, tratar de convivir. Inútil resultó, todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó. Yo también caí. Que pase el próximo. dejo mi lugar. Pobre diablo, qué pena me das.
Sono le 19 e 22 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. In questo momento siamo collegati con Rafak in diretta, ancora con Rafak. Dall'altra parte della linea ci risponde Mohamed. Mohamed, mi sente?
Sì, mi sento.
Ok, grazie mille per la sua disponibilità. Vuole raccontarci anche lei come state vivendo adesso la situazione a Rafak, i bombardamenti, tutto quanto, per piacere?
Veramente le sessioni non è tanto di differenza a Rafah qui con tutta Gaza generale. E loro bardamenti sempre, loro uccisano la gente sempre. E anche la differenza di Rafah adesso al nord non è niente, non è trovare niente veramente. A Rafah con il valico di Rafah entrare poco di roba, solo abbastanza veramente per 5 o il massimo 10% la roba solo entra una roba bellissima. Bene, questa anche a Rafah non c'è un ospedale, anche adesso Rafah abbina di gente perché tutta la gente lasciate la casa come le chiesto lo straniano per andare al sud perché è un posto sicuro. Prima ha detto dove andare a Canyons, adesso Canyons loro ha detto a Canyons tutti loro dove andare a Rafah. Fa gente anche al nord, al mezzo di Gaza, anche al sud, tutti venuto a Rafah. Rafah dopo di Canyons, Rafah vicino valico dell'egiziano, vicino al valico. Bere questa, bina di gente, manca la roba tantissimo, non è abbastanza. E anche l'israeliano veramente bardamento, sbarano la gente sempre. Oggi loro bardamento una casa, morto 12 persone con 4 bambini. Bere questa, la verità, non c'è un posto sicuro qui e qui a Gaza, non c'è.
In tutto il territorio di Gaza, come dice Mohamed in collegamento in diretta con Rafak, non c'è un posto sicuro da scappare dai bombardamenti israeliani. Ecco, però lei a quanti chilometri si trova in questo momento dal confine con l'Egitto?
Io adesso quasi lontano quasi mezzo chilo.
Quanto? Mi scusi? 11 chilometri.
Io?
Sì.
Sì, mezzo chilometri.
11 chilometri, okay. Ho capito.
Che zona di Gaza, caro mio, zona di Gaza piccola, di Rafah, valico di Rafah, fino al nord, a Beit Hanun, vicino al valico di Erez, hai capito l'israeliano, solo 45 chilometri, hai capito? Una zona piccola, non è qualcosa grossa. Una veramente sedice piccola Gaza, generale.
Immagino come state vivendo una situazione così drammatica. Lei ha paura di dover trasferirsi in Egitto perché sembra una zona un po' cucinetto, perché da una parte c'è l'esercito israeliano, ma da parte dell'Egitto non si vedono tante aperture a ricevere i rifugiati palestinesi. Questo lei me lo conferma?
Allora, veramente il progetto israeliano vogliono tutta la gente mandare lì al sud. Così loro chiamare gli egiziani o la gente per andare paura, andare al valico. Così e questo è il progetto di loro. Però noi non è andare via di Palestina. E questo è il nostro posto, la nostra casa. O questo è il progetto, non è un progetto nuovo. Questo è un progetto vecchio nuovo. Vecchio nuovo. Sembri 4-5 anni loro tornano alla stessa cosa. No, noi non li lasciamo a Gaza, noi rimiamo qui, noi non è andare via, noi non è andare con un altro posto, perché questa Palestina per noi, questa è la nostra casa, la nostra futuro, e questa Palestina, la nostra casa futuro, e questo è il posto, e questo è il posto di ieri, di oggi o di domani per noi. Bere questa, noi non è lasciamo questo al posto. Noi cerchiamo per andare a Palestina libera, cerchiamo andare libera, viviamo normali come gli altri. Noi dobbiamo uscire con questa carcere, veramente. Noi dobbiamo rotto questo al muro per vedere il sole, la libertà. O dopo siamo liberi. Io voglio rimanere a Gaza, andare a viaggiare, rimane con altri paesi, però alla fine quando io voglio torno a casa, torno alla mia casa. Dire questa, io dico per te, caro mio, noi non ne lasciamo questo al posto. O bene capire di più che se ricordo un mese fa, quando le occupazioni me l'ha chiesto la gente per andare a Carnione, strada di loro parlamento lì, la gente, o sparano la gente. C'è un giovane morto lì, lui è stato colpo di lui alla strada, quasi 3 giorni. Per lui un madre abita a Gaza, hai capito? E un madre vecchia, quasi 75 anni, lei è andata lì, camminata quasi 10 km, lei prende il figlio sotto spalla di lei, hai capito? Ho mandato a casa, lui è morto. Tre. Una vecchia non lascia colpo del figlio di lei. Secondo te, è questa la donna? Anche i figli posso lasciare questo? La casa? La terra? No, sicuramente no.
Mohamed, lei è da tempo che si trova a Rafah, ma originariamente di che zona è lei di Gaza, se mi può ricordare?
Scusa, la domanda, perché
No,
la rete,
chiede.
tu lo
No,
sai, la
va
rete o
benissimo.
meno?
Allora, no, chiedevo, lei originalmente di che parte è di Gaza?
Io sono campo di Gaza,
Quindi lei è arrivato
sì, campo di Gaza.
fuggendo dai bombardamenti, è arrivato da un bel po' a Rafah, giusto?
Sì, io sono
E
di Jabalia,
come
campo di Jabalia.
è cambiata la situazione da quando lei è arrivato a Rafah rispetto a oggi, 31 dicembre?
Qui a Rafah o in generale?
Beh, soprattutto a Rafah, visto che lei vive questa città giorno dopo giorno.
Sì, veramente io quando sono arrivato, veramente il bardamento, la roba manca sempre così. Questa è la verità. Però adesso pieno di gente, non posso camminare, hai capito? Trovo una tenda alla strada, trovo una tenda. E qui, lì, perché Rafah non è un posto grosso, piccolo. Pensate, è quasi 70 bene 100 la gente abitano a Gaza, in generale, loro vengono a Rafah, adesso vivono a Rafah. Hai capito com'è? Bene questa, adesso a Rafah non è trovare una zona vuota, o strada, giardino, vicino a una casa distrutta. Io oggi faccio una camminaria, ho fatto anche una foto con questa casa, 3 casa, appartamento di Saranian 3 giorni fa. Sopra la casa, ho visto una tenda, la gente vivano, hai capito? Qui rimane vivo, loro non hanno lasciato la casa. Sopra la casa, il distrutto. Perché non c'è posto, un casino adesso di gente, binga di gente, veramente. Binga di malattia adesso, binga di malattia, i bambini, c'è tanti bambini malati, perché come ho detto prima, non c'è un ospedale grosso a Rafah, mancano il cibo, mancano l'acqua, i dolci, mancano l'acqua per lavare, non c'è luce, la gas non è entrato, una gas non è abbastanza per una scuola, solo per il giornale, hai capito? E questa è la verità. Mangiare non c'è,
A proposito di questo,
mangiano
avevo visto
scuote
una
la mia
notizia di
papi.
ieri che sono arrivati 81 camion di aiuti umanitari, però mi sembra abbastanza palese che sono insufficienti, giusto?
Ok, bro, caro mio, la camion entra, bro, perché il valico di Rafah fanno il controllo, l'americano e l'italiano. Loro cosa fanno? Entrano in camioni, pensa dentro questi camioni 20-30 tonni, giusto? Però la verità non ne trovo mezzo tonno, perché così per il giornale, per il video, tu vedi entrata 20 camion. Però alla fine il 20 camion cosa fa? Non è l'importante cosa entra, noi cosa servono, noi cosa serviamo.
Ah, sì.
Quando entra tre camion di acqua, bottiglia di acqua. Questa non è abbastanza per una scuola, perché vivo con una scuola dell'Indoro di quasi 5.000 o 6.000 persone. Io per cosa serve questo? Quando dice entrata anche 5 camion, senti questa è la battuta, 5 camion, tu lo sai per cosa? Una linea, perché noi facciamo il fuoco, perché non c'è un gas. Questa è una battuta veramente, non è un aiuto. Voglio sentire il peggiore anche, entrata 4 camion, tu lo sai cosa? Sacchetti del morti per la colpa del gente. 4 camion, sacchetti del morti. E questo è un aiuto? Aiutare. Bene questa, perché se un giornalista dove cercare dentro... Loro, dietro loro cosa loro dicano, boh, questa non è la verità. È la verità, cosa è entrata? Anche quanto la roba. Noi generale prima delle questa guerra, entra a Rafah ogni giorno, entra a Rafah 370 camion al giorno, non è abbastanza, perché siamo 2 milioni 400 mila persone. Ma figurati, adesso entra 10, 15, 20, una cazzata. E vedi com'è la differenza? Io ho detto per te prima, la roba entra non è abbastanza per abitare qui 10 per 100. 10, beh, non è io che dico questa, in Roma che l'ha detto questo? Non è io.
Con quale speranza aspetta l'imminente 2024, Mohamed?
Noi, veramente io non è aspettare tanto, però sono abituato o sono imparato. La giornata la più bella ancora non è arrivata. Oh, io sono su adesso e quasi questa già la fecino, già fecino adesso finisce questa equazione perché loro stupidi e guarda quando i bambini loro uccidono, che prima ho detto quando è morto il genitore il bambino dimentica Palestina, giusto? Loro ha detto così prima. Adesso loro le sanno, la nostra bambina non è dimenticare, loro vogliono accendere. Accendere la nostra bambini o bombardamento la nostra bambini o voglia anche loro stare malati perché mancano tanto la roba e questo è un progetto di loro, ma figurati, non è andare avanti perché e guarda come che futuro aspettare loro tra 10 anni 15 anni, questo al bambini quando essere giovani cosa fai? Perché loro non dimenticare i genitori, non è dimenticare la famiglia, loro non dimenticare la casa distrutta, loro non dimenticare quando è morta la sorella o la madre di lì, o lei manca la medicina, vicino a lui non posso fare niente o aiutare lei. Questa rimane sempre la nostra memoria, o questa aiutare noi per noi. Cerchiamo una la vita bella, tranquilla per noi, per la nostra figlia. E questa aiutare noi anche, per noi cerchiamo la nostra libertà. La
Certamente.
nostra libertà.
Naturalmente che vi auguriamo, nonostante la tragedia che state subendo, un miglior 2024 che finisca molto meglio di quanto sicuramente inizierà. Tutta la nostra solidarietà, non l'ho chiesto alle autorità di questa radio, però immagino la cooperativa verso la situazione che state subendo voi civili a Gaza. Grazie e alla prossima, Mohamed.
Grazie a voi, buon anno a voi, speriamo bel anno per tutto il mondo.
Grazie mille.
Grazie.
Era Mohamed che da Rafah ci parlava in diretta. Credo che c'è poco da aggiungere rispetto a quello che diceva Mohamed, però credo anche che ci sono diversi spunti di riflessione. E per questo chiediamo aiuto a Patrizia Cecconi, che è un'attivista, scrittrice, che da tanti anni si muove in questa zona del mondo, la conosce molto bene, ha consumato le scarpe in questa zona. Patrizia Cecconi, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
Buonasera a voi e grazie dell'invito.
Grazie a te per la tua disponibilità. Patrizia, io so che non ti trovi a Padova, neanche vicino, però ci hai ascoltato dal www.radiocooperativa.org in streaming. Hai sentito sia Mohamed sia il primo intervistato. Sami, vuoi farci una riflessione a proposito di queste due testimonianze che abbiamo
Sì.
ricevuto?
Sì, guarda, la prima cosa che mi viene voglia di dire, è su una frase che ha usato Mohammed, che spero sia ancora in ascolto. Mohammed ha detto una cosa che è una frase detta da Ben Gurion, e cioè i vecchi moriranno e i giovani dimenticheranno. Lui, diciamo, l'ha tradotta in italiano dall'arabo in un certo modo, insomma, però la frase è questa, la ripeto soltanto perché gli ascoltatori possano capirla, insomma, chi almeno non la conosce. E giustamente Mohammed diceva, si è sbagliato chi ha detto questo, perché da allora ad oggi sono passati più di 75 anni e molti vecchi sono morti, moltissimi giovani sono anche morti, ma nessuno ha dimenticato. Quindi c'è stato un errore, come dire, di valutazione già dall'inizio. E ricordiamoci che Ben Gurion non era un fascista, fascista, ho detto e ripeto, come Netanyahu, Smotrich, eccetera, era un socialista. Perché il sionismo purtroppo è trasversale, eh? Poi c'è il peggio del peggio del peggio e lo stiamo vedendo ora. Però non ci illudiamo che l'Israele, nato nel 48, peraltro per autoproclamazione, non avesse il piano che adesso brutalmente sta prendendo, come dire, la fase peggiore, e che però è andata avanti passo passo, e non soltanto a Gaza, ma in tutta la Palestina, da 75 anni fino ad oggi. Quindi Mohammed ha praticamente detto una cosa: noi siamo resistenti e lo siamo da generazioni e lo saremo per generazioni. E una cosa analoga l'ha detta anche Sami prima, quando ha parlato della resilienza di questo popolo da sempre. Ecco, con questo bisogna fare i conti. E questo lo dico avendo in mente in questo momento le parole di un israeliano ebreo, preciso israeliano ebreo, perché in Israele vivono anche il 20% di palestinesi, erano lì a casa loro, quelli che non se ne sono andati, e hanno la cittadinanza per molto, neanche completa, diciamo, soprattutto dopo il 18, la cittadinanza israeliana, ma non sono ebrei, per questo specifico. E faccio questa precisazione perché altrimenti c'è il rischio di essere strumentalmente attaccati di antisemitismo solo perché si è usato il termine ebreo. Ecco, quindi. Allora, dicevo, cito le parole di uno scrittore, giornalista, Ari Shavit, ebreo israeliano, il quale è un sionista. Che però, insomma, si è reso conto che la situazione è di un certo tipo, e cioè che Israele è nato e ha seguitato a crescere sulla menzogna, e che comunque i palestinesi sono un popolo un po' particolare. E lui dice in uno dei suoi tanti articoli: pensavamo di, insomma, toglierceli presto di torno, traduco in modo così molto, come dire, libero. Invece non è così, non è così. E siccome non è così, noi possiamo arrivare a una sorta di sicurezza e a una sorta di buon vivere soltanto se ci decidiamo ad accettare che loro hanno dei diritti umani che noi abbiamo sempre conculcato e che invece dobbiamo cominciare a rispettare. Ecco, lo dice un ebreo israeliano.
Patrizia Cecconi, come si esce di questa spirale di violenza? Perché tu
Come
parlavi
si
prima dei
esce?
75 anni, sembra un problema irrisolvibile?
Allora, No, 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 non, problemi irrisolvibili direi che non ci sono, possono essere soluzioni tragiche, ma irrisolvibili no, perché in fondo nessun impero è stato eterno, no, e nessuno lo sarà, neanche quello americano, quello statunitense. E dico statunitense perché senza padrini, e, come dire, padrini e anche vassalli, Israele non sarebbe lì. Cioè, Israele non sta lì perché a qualcuno finalmente gli è venuto in mente che poveri ebrei, e lo dico senza ironia, poveri ebrei, insomma, avevano la necessità di trovare un posto in cui non essere perseguitati. No, ci stanno, non è che lo dico io, ci si basta studiare un po' di storia, ma anche leggerla così velocemente. Ci stanno tanti accordi del secolo scorso, degli inizi del secolo scorso e anche della fine del secolo precedente, che sono in fondo quelli di mettere un punto in quella zona che è la porta per l'Oriente, la porta dall'Oriente all'Occidente, un punto che potesse garantire la sicurezza delle potenze occidentali, che per esempio nel 1916 erano ancora la Francia e la Gran Bretagna, infatti abbiamo gli accordi di Sykes-Picot. E poi adesso invece diciamo che il testimone è passato agli Stati Uniti, ma insomma Israele non sta lì soltanto per quello che ci raccontano, quello serve così per l'opinione pubblica, eccetera. Ci sta perché è utile. E questa utilità ormai è diventata biunivoca, diciamo, no? Io do una mano a te, tu la dai a me. E questo ci spiega anche perché le armi degli USA, ma purtroppo anche quelle dell'Italia, sono state quelle che hanno, insieme alle altre, che hanno ammazzato qualche decina di migliaia di palestinesi in questa occasione. Anche prima, ma in questa occasione che è particolarmente tragica, insomma, ecco. Perché fino ad oggi Israele è stato comunque protetto, gli si può lasciar dire tutto, si può sentire, e ho sentito quello che tu dicevi prima, e sono d'accordo con te perché è una cosa veramente che lascia così con gli occhi sbarrati. Ho sentito la faccia di bronzo di Netanyahu che dice: noi, come ci muoviamo nell'ambito del diritto internazionale, siamo i più morali del mondo e così via, quando abbiamo, non grazie alla TV, perché la TV ovviamente, insomma, dei padroni che stanno da quella parte e quindi certe cose non passano. Ma grazie, per fortuna, all'uso dei social abbiamo tanti video, anche di quelli girati dagli stessi soldati dell'IDF, che li hanno mandati alle loro fidanzate per mostrare la loro grandiosità nel fare delle brutalità spaventose. Ebbene, questo è l'esercito più morale del mondo. A Netanyahu si lascia dire questa cosa senza che nessun cronista televisivo, parlo della televisione perché è molto più seguita dei giornali, no? Nessun cronista televisivo dica un attimo, beh, insomma, non è proprio così, almeno questo. Allora, Israele ha fatto il bello e il cattivo tempo da prima ancora di nascere. Perché prima di nascere c'erano le squadracce, no? L'equivalente delle nostre squadracce fasciste, che erano l'Irgun, la Banda Stern e così via. Hanno fatto di tutto, ma diciamo anche che uno dei capi di una di queste, chiamiamole squadracce, poi c'è avuto anche il premio Nobel, e parlo di Menachem Begin, per esempio, no? Nobel per la pace, attenzione. Cioè, tutto questo che cosa significa? Che fino ad oggi non c'è mai stata una mossa vera per fermare Israele. Se ci sarà la possibilità di una mossa per un discorso geopolitico, ovviamente, di fermare Israele, la situazione si risolverà. A chi spetta questo? Beh, spetterebbe alle istituzioni internazionali e transnazionali, però abbiamo visto che Israele pare il padrone anche di queste, insomma, si può permettere di ammazzare la dipendente ONU come se niente fosse, o di non dare il visto di accesso e così via. E allora, a chi ci possiamo rivolgere? Io in questo momento una speranza ce l'ho nei BRICS. E quello che sto vedendo, che si sta verificando anche così, non ancora a livello di BRICS, ma probabilmente tra un po' sì, nel Mar Rosso mi fa sperare che qualcuno riuscirà a legare le mani a Israele e quindi condurlo, non ricondurlo perché non c'è mai stato dentro, ma condurlo nell'alveo della legalità internazionale. Questo significherà che la Palestina potrà finalmente essere nelle mani dei palestinesi, che avranno poi il diritto, che è il primo diritto, che ci troviamo anche nella Carta dell'ONU, di autodeterminazione. Ecco, questo è quello che io penso e spero.
Ecco, e parlando dell'ambito internazionale, Patrizia Cecconi,
Sì.
dobbiamo pensare anche all'azione degli Houthi, proprio i navi che
Certo.
trasportavano materiale verso Israele. Che riflessione ti fa questo? Ti porta?
Guarda, approfitto, faccio mie, diciamo così, le parole di un geopolitico che apprezzo molto, che è Pepe Escobar, che ho letto ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, ma insomma in questi giorni, tra oggi e l'altro ieri, e che parte in un suo lungo articolo, parte con un esempio che è quello degli scacchi, e dice: qualche volta un pedone da niente può riuscire a rovesciare tutta la partita. E il pedone da niente, in questa così la metafora, sono gli Houthi. E gli Houthi hanno rovesciato in un attimo un po' la situazione. È vero che oggi tre imbarcazioni degli Houthi sono state distrutte. E a proposito di questo, mi fermo un momentino sul linguaggio. Sempre i nostri fantastici e fantastiche, soprattutto perché lo dico in senso ironico, fantastiche, giornaliste, inviate speciali, sono quasi tutte donne, usano un linguaggio che fa impressione per la parzialità, e la scorrettezza. Bene, sappiamo bene che quando, muore un soldato israeliano, poverino, insomma, è un soldato che è morto, ci dicono pure di che colore aveva gli occhi, quanti anni aveva, eccetera. Andava ad uccidere, perché stiamo parlando di un soldato, non di un civile, un altro discorso. Quando invece muore qualcuno che non è nelle loro grazie, allora ho sentito che si è usato addirittura il termine abbattuti o eliminati, che è una cosa che si fa di solito, un termine che si usa di solito per animali pericolosi. Ecco, allora mi dispiace che oggi sono state appunto distrutte tre imbarcazioni Houthi e sono stati eliminati, quindi uccisi, i componenti dell'equipaggio. Una di queste però è riuscita a fuggire. Io credo che loro, che hanno preso la cosa anche per un problema di tipo religioso, credo, la dico così, non ho la certezza, però mi sembra, da tutto quello che sono riuscita a studiare in questo periodo, mi sembra che ci sia soprattutto questo: hanno preso a cuore la causa dei loro, chiamiamoli, fratelli palestinesi, e penso che abbiano messo in conto anche il fatto che appunto, quando si vanno a fare determinate azioni si rischia di morire, e non credo che si fermeranno, e quindi credo che torneranno nel Mar Rosso e faranno un'operazione che è di vero e proprio boicottaggio, molto più
Ma
incisivo.
secondo te c'è un rischio concreto di allargamento del conflitto?
Temo di sì. Anche perché mi pare che ci siano, ma non da adesso, da parecchio, forse da un mese e mezzo, dovrei rivedermi un po' i miei appunti. Mi sembra che ci siano delle vere e proprie provocazioni di Israele. Non so però quale sia l'intenzione che c'è dietro, si possono fare ipotesi, non abbiamo, no, come dire, la verità in tasca. Temo che questo allargamento non sia troppo distante, a meno che appunto non intervenga una qualche causa che possa fermare il tutto. Però al momento ho paura di sì, perché dietro gli Houthi c'è l'Iran, lo sappiamo, così come dietro Hezbollah, no?
Chiesto anche agli altri intervistati, visto che siamo la sera del 31 dicembre, che speranze hai per il prossimo anno?
Il diritto internazionale o seguendo i principi del diritto internazionale, si riescano a legare le mani a un mostro che si chiama Israele.
Così, lo Stato è il mostro.
Esatto. E quando dico lo Stato intendo ovviamente prima di tutto lo Stato apparato, le istituzioni, però intendo anche il 90% della popolazione israeliana che in fondo sta con le proprie istituzioni, perché non ci scordiamo che anche le manifestazioni contro Netanyahu. Per così, come dire, il tentativo di Netanyahu, che insomma non è neanche più indagato, è accusato di frodi, eccetera, eccetera. Il tentativo di Netanyahu di modificare stavo per dire la Costituzione, ma Israele non ha Costituzione, perché la Costituzione prevede dei confini, e Israele confini non li vuole, in quanto ha un progetto, no, di annessione completa. Allora, non la Costituzione, ma insomma, diciamo, voleva modificare la parte giuridica e quindi togliere potere alla Corte Suprema e così via, tutti coloro che hanno manifestato regolarmente tutti i sabati per la democrazia israeliana non hanno consentito neanche una bandiera palestinese, perché a loro non interessa niente di questo. Quindi ci sono situazioni da tenere presenti. Allora c'è una piccolissima parte di cittadini israeliani davanti alla quale, per carità, mi inchino, insomma, con rispetto, che è contro l'occupazione, che ha capito qual è il problema e il vero mostro dal punto di vista non soltanto israeliano, ma generale. Perché se il diritto universale non è per tutti, non è più universale, non so se mi spiegano. Quindi c'è una piccola parte che è realmente contro l'occupazione, oltre che contro Netanyahu, ma c'è una grandissima parte che non lo è. Gli stessi parenti degli ostaggi vanno a fare le loro manifestazioni dicendo cosa? Dopo che abbiamo liberato gli ostaggi, fate quello che vi pare. Beh, scusa, ma io questi li devo considerare come israeliani amici della democrazia? No, è una democrazia per gli eletti e non è la nostra democrazia, quella, la democrazia moderna come noi la intendiamo, no? Quindi
Perfetto,
ecco, io dico questo,
molto
basta. Il
chiaro.
mio sogno è questo.
Grazie, buon
Grazie a
anno,
te,
buon
ciao,
2024.
buon anno.
Grazie. Questa è un'opinione personale, credo che va attaccato un regime criminale e genocida come quello che sta facendo Israele. Sicuramente non è una storia nuova, comunque credo che va riconosciuto l'azione di governanti, al di là della popolarità alta o bassa che abbiano rispetto allo Stato in generale. Sono due cose che bisogna tenere distinte, penso io. Allora, siamo quasi agli sgoccioli di questa edizione.
Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento de ese bellísimo país donde nací y que siempre está en mi pensamiento. Soy de esta Italia que aman los artistas, tan pintoresca y tan colorista, con su poesía, con su amor, con sus canciones y esas chicas que despiertan ilusiones. Cuando despierto y digo buenos días, echo de menos a esa Italia mía. Buongiorno, sí, soy así gracias a ti. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto que yo soy un italiano. Sincero.
19:59 minuti del 31 dicembre 2023. È arrivato il momento di salutarci. Naturalmente che non posso andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza.
Che lo oiga al mondo intero, soy un italiano. Un italiano sincero.
È una bella notizia da darvi, perché adesso sentiremo la consueta trasmissione di Qatar Heavy come materiale resistente, ma attenzione, perché dalle 21.50 ci sarà uno speciale di Radio Cooperativa per salutare il 2023 e dare il benvenuto con tutta l'energia, con tutta la gioia al 2024, e per quello ci saranno presenti sia Alessandro Campolucci, sia Maria Pistorello che Francesca Coccato, tutti e tre, quindi invitiamo caldamente a continuare l'ascolto della cooperativa e a salutare questo 2023 e dare il benvenuto al 2024, quindi lo ripeto, oggi da poco prima delle 10 di sera fino a chissà che ora, magari finché si mantengono svegli, quindi aspettiamo le vostre telefonate, auguri ai conduttori che ci saranno, agli ascoltatori, alle quelle naturalmente che mi aggiungo. Faccio anch'io gli auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa e ai colleghi di questa radio per un 2024 che finisca molto meglio di quanto sta finendo. L'ultima a morire è la speranza. Noi comunque continueremo a raccontare quello che sta succedendo nel mondo. Per questo vi invitiamo sempre a darci una mano per la sopravvivenza. Quello che sentite qui a Radio Cooperativa lo diciamo, lo sentite senza nessun filtro, quindi per questo credo che è uno spazio importante da difendere, soprattutto in quest'anno che sta per iniziare. Da Gustavo Claros non mi resta più che ringraziarvi. Noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 19.10 con Latinoamericando, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!